I romani dicono nel mio dialetto, non scandalizzare. Quattro angioloni con le trombe in bocca se metteranno uno per cantone a suonare, poi con tanto devozione cominceranno a dire fora ti tocca. Allora mi su una filastrocca le scherpi dalla terra a pecorone per ripigliare figura di persone come furcini attorno della biocca. E sta biocca sarà Dio benedetto, che ne farà una parte bianca e nera, una canna in cantina, una sul tetto. All'ultimo uscirà una sonagliera d'angeli, e come se si annasse a letto, si mostreranno i lumi. E buonasera. Gioacchino Belli è riconoscibile, è il giorno del giudizio. È un somminetto famoso, probabilmente irriverente, certamente apparentemente giocoso, però io sono intelligentissimo per introdurre il nostro tema sul giudizio, per quel che è buonasera può essere preso col buttarlo tutto in barzelletta. Comunque lì il nostro commentatore di questa edizione mette i temi di scetticismo rispetto al dogma cattolico, ma coglie esattamente l'aspetto del giudizio, termine di quello che gli antichi già pagani e poi in epoca barocca hanno sviluppato del grande atto del mondo. E allora ho voluto iniziare con questo perché l'altro giorno della nostra settimana abbiamo parlato della morte e noi pensiamo che la morte è la fine. La morte non è la fine. La morte apre al giudizio. E la grande rappresentazione del mondo, gli angiolotti che spengono le candele del teatro, si compie col giudizio. E questa è una prospettiva corretta. Cerchiamo di capire cos'è il giudizio. Allora, dobbiamo distinguere tra il giudizio particolare e il giudizio universale. Partiamo dal giudizio particolare, quello che riguarda ciascuno di noi e che più direttamente completa il discorso fatto la volta scorsa sul tema della morte, perché era un discorso che rimaneva in ogni caso sospeso. Perché avevamo parlato soprattutto dell'aspetto dell'immortalità dell'anima, riservando all'aspetto pasquale, all'aspetto della risurrezione e del compimento. Abbiamo parlato della, come dire, naturale propensione a riconoscere che la nostra vita non si identifichi soltanto con la vita biologica, ma una immortalità, come che essa sia, che fosse semplicemente la continuazione, seppure con dinamiche differenti, della vita così come la conosciamo su questa terra, non ci interessa. Che ne diciamo? Perché su questa terra il senso di incompiutezza non è legato semplicemente al fatto che moriremo, è legato al fatto che tanti conti non tornano. La giustizia la desideriamo, Dio voglia che la pratichiamo, Dio voglia che la riceviamo, Dio voglia che non sempre la riceviamo, perché delle cose abbiamo bisogno anche di indubbiamente della misericordia, ma certamente non si compie in una maniera soddisfacente. Cioè noi quando iniziamo, parlo proprio a livello, direi, istintivo, pre-teologico, buono o cattivo che sia questo livello, quando pensiamo alla morte, alla vita eterna, la vogliamo anche come un aggiustamento di situazioni della vita terrena, perché una semplice proiezione del presente non ci va bene. Il tema del giudizio, parlo ancora a livello umano, prima di entrare da quello che ci parla, dice la parola di Dio su questo. Il tema del giudizio è quindi anche un'esigenza intrinseca della nostra natura razionale. E infatti il tema di una retribuzione ultraterrena lo si ritrova anche fuori dai confini del cristianesimo e fuori delle religioni storiche più evolute. Perché? Perché forse istintivamente l'uomo ha sempre capito quello che Dostoevskij ha messo a fuoco con le parole di Fratelli Karamazov, prima: se Dio non esiste, allora tutto è possibile. Ma dovremmo tradurlo alla luce dell'esperienza in questo passaggio: se Dio non esiste, conseguentemente se la vita eterna, così come la consideriamo, con qualcuno che mi giudica e rimette a posto le cose, la mia vita non ha senso. Riemerge il significato ultimo sull'esistenza personale, perché vorrebbe dire che i conti non solo non tornano, sono destinati a non tornare. Però noi il tema del giudizio lo abbiamo abbastanza rimosso dalla nostra sensibilità. Siamo tanto preoccupati di convincerci o di illuderci che ci sia qualcosa dopo la morte che se c'è deve essere per forza buono e bello e meraviglioso, eh? La gente che viene ai nostri funerali, per una buona parte, non dico che nega, ma dubita dell'esistenza dell'anima immortale, della resurrezione non ne parliamo, che quello che ci diciamo abbia un senso, che Dio ci sia. Però non dubita che in decurius, chiunque egli sia, a meno che non sia un criminale politico o un maniaco sessuale con certe alcune perversioni, alcune non tutte, è certamente in paradiso. E come diritto, perché Dio è buono. E quindi Dio non può aver condannato mio nonno, mio padre, la mia fidanzata, quantomeno mio figlio, indipendentemente a prescindere. Guardate che è la prescindere che è una cosa terribile, no? Perché mi esclude in radice il senso del giudizio, quindi il senso della responsabilità della mia vita. Allora cerchiamo, fate queste premesse, di dirci qualcosa sul giudizio partendo dalla fede, dalla parola di Dio, dall'unico che ci può dire qualche cosa, perché fino a quello che avviene al momento della morte qualcosa ci arriviamo con la nostra esperienza. Qualcosa di quello che riguarda la nostra natura umana come natura spirituale, quindi con l'anima immortale, ci possiamo arrivare con la ragione umana, ma quello che avviene dopo o ce lo dice chi lo fa o non lo sappiamo. Possiamo sentirlo come un postulato ragionevole della nostra esistenza, quello che dicevamo, il mondo religioso e anche il mondo filosofico. Platone parla del giudizio delle anime. Si spingono fino ad un certo punto, però vai veramente a, speriamo bene. Noi ascoltiamo quello che ci dice il Signore. Il giudizio, abbiamo detto, riguarda ciascuno di noi come singola persona, riguarda l'umanità nel suo complesso. San Paolo ci ricorda che tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, usa proprio la immagine giuridica per rendere conto delle opere compiute nel corpo. Il Signore usa più volte il ricordo del giudizio, ma soprattutto l'immagine più grossa, la quale poi leggiamo anche, è quella in Matteo 25, quella del giudizio universale, quando il Figlio dell'uomo verrà nella gloria con tutti i suoi angeli e siederà per giudicare. Notiamo una cosa del giudizio, che appunto quello particolare porta a compimento l'aspetto della morte.
Cioè, dà un senso. La volta scorsa dicevamo che il fatto che dobbiamo morire, ma con una prospettiva di vita eterna, cambia il senso della nostra esistenza su questa terra. O noi viviamo qualcosa. Il senso che nella morte facciamo un incontro che fa verità sulla mia vita cambia il senso della morte. Quello che dicevo prima non è una semplice continuazione, ma c'è un punto di rottura e di svolta, è questo. Il punto di rottura e di svolta è innanzitutto un fare verità sulla nostra vita. Il giudizio quindi rende efficace tutto questo, ci siamo detti la volta scorsa, sul fatto che la nostra vita non è caos, caso e disperazione, ma è ordine, ha un senso e ha una speranza. Se c'è un ordine, un senso e una speranza, è perché entriamo nella verità. All'opposto, staccare il giudizio dalla morte, la morte da un giudizio, che vediamo il giudizio di chi, significa perdere il senso della morte. E a costo di ripetermi, questo significa ancora una volta perdere il senso della vita. Se volete, l'annuncio cristiano è terribile sotto un certo punto di vista, ma è anche il più vicino all'esperienza umana di tutti noi. C'è una sola vita, una sola morte, un solo giudizio. Dato che è terribile, oggi va di moda parlare dell'incarnazione o di faccende del genere, che sono la speranza che ci sia data una prova d'appello. E qua dovremmo essere molto attenti. Le prove d'appello ci sono date continuamente. Noi non ce ne rendiamo conto perché viviamo nel tempo. Ma il vivere nel tempo vuol dire che finché siamo nel tempo, fino alla morte e al giudizio, ci è data continuamente una prova d'appello rispetto alla nostra impostazione. Gli angeli determinano il loro destino eterno con un'unica scelta, proprio perché non sono nel tempo, perché orientano verso Dio o nel rifiuto di Dio tutta la loro esistenza in un atto che non è condizionato da elementi esterni. È per questo che il peccato dell'angelo è senza remissione, non perché Dio non lo possa perdonare, ma perché è l'atto intrinseco a non avere un poi. Noi no, finché siamo su questa terra. Noi possiamo cambiare, e di fatto cambiamo. Possiamo anche cambiare in peggio. Questo ne parleremo la volta prossima. Ma possiamo cambiare. Quindi non è vero che le chance non ci siano state date, ce ne sono date continue. Però queste chance non proseguono, non ci saranno date in una misura indeterminata. A un certo punto finiscono. Una sola vita, una sola morte, che diremo per fortuna, perché una ci batte e ci avanza. Ma non è una battuta anche questa. È una misteriosa pennellata che ci viene rivelata sul nostro futuro, perché Cristo risuscitato non muore più e la sua condizione sarà la nostra, e noi non abbiamo sufficienti elementi e neanche sufficiente fantasia per capire una vita che non muore più, perché la prospettiva della morte noi ce l'abbiamo comunque. Ma è esattamente questo il cambiamento di qualità che interviene in quello che ci aspetta. Non c'è più una rottura, passaggio, svolta radicale. C'è un sempre. c'è un solo giudizio. Per i motivi che abbiamo detto prima, se c'è una sola vita ci può essere soltanto una valutazione definitiva della vita stessa. Ma chi è che fa questo giudizio? Emerge chiaramente dalla scrittura e dalla tradizione cristiana che in quest'unico giudizio convergono tre elementi. Il giudizio è azione di Dio. Soprattutto nell'Antico Testamento si viene detto in tante forme che Dio sorge per giudicare la terra. È vero che nella prima lettura storica, per esempio dei Salmi, che dicono così, riguarda singoli eventi storici. Cioè Dio sorge per giudicare la terra quando interviene a favore del suo popolo. E concretamente vuol dire da una mano per sterminare gli amalecchiti, per uscire dall'Egitto, per uscire da Babilonia. Ma già nella rilettura credente dell'antico popolo, il giudizio di Dio diventa qualcosa di più che una singola azione infrastorica. Questo è un elemento, faccio una piccola parentesi, che non dovremmo mai dimenticare quando leggiamo la Sacra Scrittura. A parte che parlare di storicità della Bibbia è differente secondo l'Antico Testamento, secondo il Nuovo Testamento e secondo i singoli libri che li compongono. La storicità dei Vangeli è diversa dalla storicità dei libri storici dell'Antico Testamento. Ma una lettura di tipo storico non solo è insufficiente in una chiave, diremmo, teologica, spirituale, ma come un'affermazione un pochettino a posteriori, come dire, va bene, se so tutta la vicenda del re Davide e le ricostruisco in una maniera storicamente precisa e capisco meglio le allusioni del genere letterario del... Poi alla fine che cosa? Non è che ci faccio molta meditazione sopra. Però non è sufficiente questo elemento. Perché qualsiasi altro tipo di lettura dell'Antico Testamento diventerebbe allora un po' strumentale. Non funziona questo sistema perché noi abbiamo ricevuto storicamente questi libri, questi testi, da qualcheduno che ce li ha trasmessi proprio perché non li leggeva così, e non, o meglio, non li leggeva solo così. Faccio degli esempi concreti, escono un attimo dal nostro tema, ma sono un pochino, come dire, l'ABC per poter poi leggere in generale gli scritti biblici. E faccio un esempio concreto. Voi siete persone pighe e ogni tanto andate ai vespri. Qualcuno. Vi assicuro che tutte le domeniche, da almeno 1500 anni, nella rito latino si canta un salmo. Oracolo del Signore, il mio Signore, siete alla mia destra, dixit dominus domino meo, sedete. Questo testo, secondo alcuni esempi, secondo altri, no, ma lasciamo le tutti, è uno dei testi più antichi, almeno nel substrato del Salterio. Certamente anche se i salmi sono stati raccolti e hanno la visione e l'impostazione che abbiamo noi dopo l'esilio, questo è un testo che risale a prima del 586 a.C. perché ci parla dell'incoronazione del re Davide, e dopo che nel 586 la monarchia di Davide è finita e non è più tornata sul trono, capite, è un canto di incoronazione dei Savoia, deve essere prima del 1946, è un canto di incoronazione degli Asburgo, deve essere prima del 1916, è un canto di incoronazione dei Merovingi, deve risalire prima di Carlo Magno. Questo è un canto di incoronazione di un Davidico, deve risalire prima del 586. Nel suo significato originale, molto probabilmente, non è profondamente religioso, è un'accettazione del re,
ed è la descrizione di come si fa l'incoronazione. 586, l'incoronazione non si fa più, il re Davidico non siede più. Due secoli dopo, almeno, forse anche tre, il raccoglitore, l'autore sacro del libro dei Salmi, invece di dire questa è archeologia, non mi serve a niente, oppure mi serve per le mie ricerche storiche, non per la mia preghiera, noi non mettiamo i libri dei Canti Merovingi all'interno della Casa del Padre, edizione prontuario nazionale dei Canti per la liturgia, invece ce lo mette dentro. Perché? Perché non lo sta leggendo più nella sua dimensione meramente storica, ma lo sta leggendo in una chiave profetica che mi serve ora. Mi serve tanto ora che proprio quel salmo noi lo troviamo citato nel Vangelo in una disputa tra Gesù e i farisei. Cosa volevo dire? Io, quando ho ricevuto questo salmo attraverso la sinagoga e la chiesa primitiva, l'ho ricevuto da gente che lo ha già letto e me lo ha consegnato perché mi serve a pregare e a capire qualcosa del mistero di Dio. Non me l'ha consegnato perché mi dice qualcosa dei rituali della monarchia ebraica. Allora, e qui chiudiamo la parentesi, è corretto il fatto che io legga dei testi dell'Antico Testamento in una maniera più ampia della loro occasione storica che li ha generati. E quindi quando il salmista scrive Dio sorge a giudicare la terra e lo dice rispetto ad una battaglia, già però il popolo ebraico 100-200 anni dopo, quando non si ricorda più neanche di che battaglia stava parlando, lo inizia a leggere come un'azione di Dio non solo, non più all'interno della storia, ma al termine della storia. La valutazione ultima della storia la dà Dio. Ma nel Nuovo Testamento troviamo delle affermazioni più forti in un altro campo. L'espressione più forte è esattamente quella che ci viene dal capitolo 25 di Matteo, ma non è l'unica. Leggo l'inizio perché il resto lo conosciamo e ci serve dopo. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. Gli saranno riunite davanti a lui tutte le genti. Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. E allora regnerà. Cioè, esercita il giudizio. Ma chi è che esercita il giudizio? Il figlio dell'uomo. Cioè Cristo, Salvatore. È vero che nostro Signore è il vero Dio, ma il giudizio non lo esercita in quanto Dio, ma in quanto uomo e Salvatore. E che cosa promette ai suoi apostoli? Chiederete con me a giudicare le 12 tribù di Israele. Allora, il giudizio è opera di Dio, il giudizio è opera di Cristo come nostro Salvatore e nostro capo. Leggiamo almeno uno uno dei tre cicli delle letture domenicali in questo Vangelo in occasione della festa di Cristo Re dell'Universo. Infine, il giudizio è anche un autogiudizio. La scrittura ci insiste poco. Potremmo vedere l'aspetto di Paolo che lì ci vedremo come uno specchio, conosceremo così come siamo conosciuti, non sta parlando della visione, però è un tema su cui hanno insistito molto i teologi contemporanei, tema vero che non nega l'altro, cioè entrando nella verità il giudizio che verrà sigillato su di noi non lo sentiremo con una cosa che ci viene
imposta dall'esterno, ma come qualcosa che coincide perfettamente con la visione autentica che avremo di noi stessi, del senso della nostra vita, del valore delle azioni che abbiamo compiuto. Viene da fare una parentesi veloce: se la voce della coscienza non è la voce del mio io, ma come ci ricorda Daniel Newman, è la voce di Dio che riconosco in me, non c'è nulla di strano quando sarò nella pienezza della luce della conoscenza. La coincidenza tra la voce intima e la voce esterna sia perfetta. Nel giudizio di coscienza io già sperimento un autogiudizio: questo lo devi fare, questo non lo devi fare, ho fatto male a farlo. Tutto questo che cosa ci porta a dire allora? Che noi col giudizio entreremo nella verità, e la verità sarà lo sguardo sulla vita che abbiamo compiuto, o meglio, su quello che siamo diventati e quindi siamo attraverso le opere nuove che liberamente abbiamo scelto di fare e liberamente scelto di non fare. Noi troppe volte pensiamo al giudizio semplicemente come una valutazione, appunto, di tipo giuridico esterna: è stato ladro, hai rubato, hai mentito, quante volte. E ci dimentichiamo che noi diventiamo le azioni che facciamo. Non fermiamoci un attimo all'imputabilità delle singole azioni. Sappiamo che ci vuole piena avvertenza, deliberato consenso, e quindi talvolta facciamo con piena avvertenza e deliberato consenso anche delle cose che però rimangono un po' alla superficie del nostro essere. Sarebbe difficile dire che una singola bugia mi ha indebitato, anche se sono magari pienamente responsabile di quella bugia, il giudizio verte proprio sulla verità della nostra vita. E quindi capite l'importanza dei singoli momenti della nostra vita, non in una chiave un po' nevrotica: adesso sono in grazia di Dio, se muore il mio salvo, da 5 minuti non sono più vado all'inferno, tra 10 minuti forse sono riuscito a fare un atto di dolore, mi salvo di nuovo, tra 12 minuti chi lo sa. Perché un pochettino questa sensibilità si rischia di acquisire se si sottolinea troppo l'istantaneità, perché noi siamo, è vero, giudicati sull'istante della morte, ma l'istante della morte non è un numero preso a caso tra le centinaia di cose che potevamo fare nella nostra vita, è la conclusione di scelte buone o cattive, che stiamo facendo. Allora, il fare verità, il sapere che ci attende questa verità, l'ora della verità, da non identificarsi con quella del torero nell'arena, l'ora della verità inizia già ora. Allora, capite che quella battuta che non mi ricordo di che santo sia, che dice: quando sei incerto su quello che devi fare, pensa a come vedrai quella questione dell'ora della morte, cioè quando puoi renderne conto, valuta un pochettino se sarai contento o meno di aver fatto certe cose. Non la dobbiamo vivere in una maniera nevrotica o moralistica, ecco, bisogna sempre pensare alla morte ed essere sempre un po' tristi e in gramaglio. Ma la possiamo vivere come un'azione estremamente liberante, mi fa entrare nella verità della mia azione, perché fondamentalmente il giudizio di verità è un'azione di libertà, cioè mi libera, perché fondamentalmente io devo rendere conto a Dio soltanto delle mie azioni. In ultima analisi, questo non significa che non esistano dei giudizi legittimi umani, ma significa che quello che avviene nel profondo del mio cuore, la verità ultima, non me la do io e tantomeno me la danno gli altri. E in una società come la nostra, anche così mediaticamente ossessionata dal che cosa penseranno, wow, che libertà, che libertà. Noi tante volte siamo abituati a pensare al giudizio di Dio come qualcosa di terribile, allora bisogna un pochino censurarlo, vedremo ancora qualche forma di censura. Eppure il giudizio di Dio è intrinsecamente, proprio perché è liberante e proprio perché è fatto da Dio, il meglio per noi rispetto a qualsiasi giudizio umano che possa posarsi su di noi. Mi pare che fosse San Luigi, ma non voglio sbagliarmi, che diceva che è meglio per noi essere giudicati da Dio che da nostra madre. E questo non per togliere qualcosa all'amore delle mamme. Il giudizio quindi ci porta a poter riconoscere in pienezza quello che siamo e quello che facciamo. Il giudizio ci ricorda, però, poi parliamo del giudizio universale, inverto un attimo i punti dello schema. Come abbiamo detto, che chi ci giudica è Cristo. Allora abbiamo detto Dio in quanto Dio, Cristo in quanto nostro capo, un autogiudizio. Però la sintesi culmine della relazione cristiana è che il giudice è Cristo. Quindi riceve dal Padre questo compito, questo giudizio esterno collima col nostro autogiudizio. Ma se noi parliamo in termini direi un po' formali, c'è un solo giudice, nostro Signore, che verrà a giudicare i vivi e i morti, no? Diciamo tutte le domande nel credo. E questo è un elemento per noi di oggettiva speranza, perché colui che ci giudicherà è colui che è morto per salvarci. E morto per salvarci non significa semplicemente che lui l'ha pagata cara e non vuole aspettare niente di quello che ha comprato a così caro prezzo. C'è anche questa dimensione, eh? L'anno scorso mi ricordo che abbiamo commentato insieme una strofa bellissima del Diesire. Quella del silenzio di Stilassus, redemisti, crucem passus, tantus labor, nostitasus. Cercandomi ti sei seduto stanco. Per me hai patito, mi hai redento, soffrendo la croce, che tanto lavoro non sia inutile, che tanta fatica, che tanta pena non sia inutile. Però c'è anche questa dimensione. Ma c'è qualcosa di più. Nostro Signore non è morto sulla croce perché il Padre è sanguinario e aveva bisogno di un po' di sangue, di arrestare del figlio, funzionava meglio del nostro. Togliamoci dalla testa queste cose. Perché se abbiamo queste idee di Dio in testa, capiamo che poi non abbiamo tanta voglia di andare a stare con Dio. Si racconta dell'ultimo Inca, ucciso dagli spagnoli, che aveva avuto un'esperienza non proprio piacevole dei cristiani che aveva incontrato sulla sua via, nonostante che le esperienze religiose del suo popolo non fossero particolarmente tutte a loro volta piacevoli, anche se gli Inca non erano gli dei ebraici non erano assetati di sangue come i dei tedeschi, all'ultima offerta che avevano fatto del battesimo hanno detto no grazie perché se devo stare, ma forse non era un'immunità, comunque era una. Non grazie perché se devo stare per l'eternità con i miei cristiani, visto come siete, preferisco non starci. Ecco. Attenti che queste idee delle volte vengono a noi cristiani, no? Direi che è una delle esperienze, sottolineature prodighe della teologia contemporanea è quella di affrontare sempre più come Gesù, vero Dio, in quanto vero uomo, sperimenta il distacco dal Padre. Cioè il nostro Signore, che non ha conosciuto peccato, ha però sperimentato in sé l'essere separato da Dio, che è l'essenza del peccato, e l'ha sperimentato con una drammaticità che noi non possiamo neanche immaginare, prima di tutto perché noi non siamo Dio, quindi questa separazione non ci tocca nella nostra identità personale, e in secondo luogo perché amiamo, non se alcuno di voi si offenda e se qualcuno è santo però mi dà ragione, amiamo tanto poco Dio, perché i santi sono convinti di non amarlo mai, quindi mi daranno ragione più che i poveri peccatori come me che dicono ma io sto potuto faccio qualche cosa, amiamo tanto poco Dio che soffriamo pochissimo nello sperimentare che siamo distaccati da Lui. Non vi offendete, ma quando diciamo mi vendo di Dio e mi dolgo con tutto il cuore l'aver peccato, usiamo una bella formula protocollare, esattamente come quelle che si usavano a tempo per scrivere al Papa, prostrati al bacio del santo piede, non è stato indignato mentre scrivevi la lettera. Dice, si dice così, signore, si dice così, mi dolgo con tutto il cuore. Poi Signore, diceva il santo curato d'Asso, fa finta di crederci. Ci perdona tutte le volte che gli promettiamo che non l'offenderemo mai più, pur sapendo benissimo che l'offenderemo ancora, purché noi siamo sinceri in quel momento. Lui non vuole che noi siamo infallibili nel dirgli quello, vuole che su quel momento, proprio perché noi viviamo nel tempo e nel tempo facciamo le nostre scelte, siamo sinceri nel dirgli: non ti offenderò mai più, mamma non lo farò mai più, poi dubito dopo lo fai. Però la mamma lo capisce se il bambino è sincero o quando sta facendo il furbetto. Nostro Signore non lo capisce, lo sa. E quando sa che siamo sinceri, va e non peccare più. Allora, è essenziale che il nostro giudice sia colui che è morto per noi. Perché è anche quello che molto meglio di tutti noi conosce che cosa terribile è l'essere separati dal Padre. Dico un'espressione un po' forte, forse non del tutto corretta, forse i teologi mi possano correggere, ma nostro Signore, nell'amore che non è mai venuto meno, non ha conosciuto peccato, ha un'esperienza più profonda della separazione dal Padre della più dannata delle anime dell'inferno. Perché amando molto di più il Padre, quella sofferenza l'ha sperimentata molto di più. Posso sbagliarmi, se ho detto una cosa scorretta mi viene dal giudizio di Santa Maria Chiesa. Ma allora, se nostro Signore sa che cosa terribile è perdere per sempre Dio, ripeto, non per l'esperienza del peccato, ma per l'esperienza del suo amore e dell'aver fatto il nostro senso di aver sperimentato il nostro senso di alienazione.
La parola di eccezione?
Di tutta la passione. E secondo alcuni, quello che è la punta dell'iceberg di tutta l'esperienza dell'incarnazione. Questo ve lo do come meno sicuro. Dall'estema in poi si immagina Dio perché mi hai abbandonato. Cioè il nostro Signore volontariamente ha velato la sua intimità col Padre. Non ci ha rinunciato essenzialmente perché è Dio, ma non l'ha sperimentata nella sua umanità.
Sulle voci di sangue, quando si usava la voce di sangue, ci sono i piedi di tempo.
Sì, sì. Da lì in poi. Corriamo su questo. Quello che a noi interessa sull'essenziale è questo: nostro Signore sa che dramma è per l'uomo perdere Dio, e per questo che ci conviene essere giudicati. Però tutto quello che doveva fare per noi l'ha già fatto, La redenzione offerta per noi non è semplicemente sufficiente, è sopra abbondante. San Tommaso, nella loro fede volte, una sfida del suo sangue che da solo può cancellare tutto il peccato del mondo. Qui una singola sfida fatta con pace, tutto il mondo qui sta vincere. E non è stata versata una goccia, ma infinitamente di più. Secondo elemento che ci arriva sul giudizio personale, e rimando ancora una volta al testo di Matteo che abbiamo letto e che conosciamo bene, per dirla con San Giovanni della Croce, alla sera della vita saremo giudicati sull'amore. E dato che l'amore è una cosa concreta, nel Vangelo, secondo Matteo, l'esame specifico riguarda 6 opere di misericordia. Però vorrei farvi notare una cosa, che, e questo gli esegeti sono unanimi, ma non significa che noi non dobbiamo fare l'esegeti, tutto per dirvi non significa che noi non dobbiamo praticare le opere di misericordia corporale, ma sembra proprio che il senso sia il giudizio dei non cristiani, cioè i primi protagonisti sono gli esterni, cioè quelli che non avevano altri elementi per conoscere Cristo e quindi lo hanno servito e amato i loro fratelli. Poiché l'amore è una cosa concreta, noi che non solo lo dobbiamo servire nei nostri fratelli, ma non possiamo conoscere e amare se stesso, non possiamo dire allora non vado in chiesa perché sono andato a fare un pochino di carità. Questo bisognava fare senza omettere l'altro. Pensateci, se volete bene ad una persona, non vi accontentate di fare dei favori ai suoi amici o semplicemente quello che vi dice che lei piace. Se le volete bene, dovete stare con lei. Questo allarga un pochino il discorso. Quindi l'amore è sempre una cosa molto concreta, ma saremo giudicati su questo amore. E per questo il giudizio sarà anche molto personale, perché ci sono dei gesti che per me diventano espressione di amore e per altri non lo sono. Non sto parlando di un relativismo sul valore dei gesti, no? Ma c'entra anche la nostra sensibilità, non siamo tutti uguali. Pare che parlassimo l'altra, no, ci vuole un'altra occasione. E i comandamenti ci dicono quello che non bisogna fare di male. Nostro Signore ci dà delle indicazioni basilari su quello che bisogna fare di bene, e poi c'è tutto il gioco della nostra fantasia e della carità, eh? E ognuno di noi è se stesso, e ognuno di noi pensi che la verità su quello che sta facendo di bene, di amore, emergerà. Tutto quello che è fatto in una maniera solida, piena d'amore, passerà nel fuoco del giudizio, dice San Paolo. Le cose fatte di paglia bruceranno. All'inizio della Quaresima gli è stato detto di non digiunare, pregare, fare opere di misericordia semplicemente per farci vedere, perché le opere buone fatte semplicemente per farci vedere sono paglia, hanno già la loro ricompensa, quindi quando arriva il fuoco dell'amore, quello autentico, quello che è solido rimane. Saremo giudicati su questo. Attenti a non trovarci con soltanto paglia. È un rischio, lo dico a voi, lo dico a me. A questo punto mi direte, che cosa ci rimane da dirci sul giudizio universale? Se quando moriamo ognuno di noi viene incasellato, il giudizio universale cos'è? Semplicemente la pubblicazione degli atti del casellario giudiziario, eh? Oppure all'opposto, no, quel giorno si rimette tutto in discussione, è un bel processo d'appello all'italiana. con tutti i rischi che ne convergono, per cui rischi che magari quello che è stato assolto alla grande in primo grado, poi c'è il rischio anche la Cassazione a quel punto. Belli direbbe di no, perché dice buonasera, è finito tutto. No, il giudizio universale non è tanto qualcosa di separato dal giudizio particolare, ma ha un'altra finalità. La prima evidente è la manifestazione che Cristo è il Signore della storia. Quali sono i testi che ci parlano del giudizio universale? Quelli che ci parlano di Cristo come il Re che viene. Quindi parlano di Lui più che del nostro singolo destino. Ma inserisce il nostro singolo destino nella vicenda universale di salvezza, intorno alla quale, che ci piaccia o no, stiamo prendendo posizione. Pascal aveva ragione molto più radicalmente, non semplicemente rispetto al credere o non credere in Dio, ma rispetto al prendere posizione o meno per questo Dio. La nostra libertà è continuamente interpellata, anche quando esplicitamente non se ne rende conto, come nel caso dei tanti del giudizio di Matteo che hanno fatto del bene a Gesù senza saperlo. Leggiamo poi un testo molto bello, secondo me, che ci aiuta a capire un pochino questo. Ma soprattutto Dio nel giudizio universale darà conto a noi del suo modo di reggere la storia individuale e universale. Cioè non è semplicemente più una questione di conti che tornano per noi, ma è una questione di visibilità, finalmente, di quello che c'è dietro. Un'immagine abbastanza usata da certi scrittori spirituali è quella del tappeto. Noi da questa parte vediamo il retro, sentiamo i nodi, possiamo un pochino di fantasia e con tanta fatica individuare che c'è un disegno, ma non lo vediamo. Il giudizio universale sarà finalmente vedere il tappeto, l'arazzo, dal lato giusto. Leggiamo due cose prima di lasciarci. Tanto vi lascio qui i testi, poi sul giudizio c'è il sintetico ma bel numero del catechismo, il numero 679. Sulla questione dell'amore e della libertà, leggiamo un versetto della lettera di San Giacomo, abbiamo già il fatto commentato. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia invece ha sempre la meglio nel giudizio. E quindi a voi tranne le conseguenze, perché il nostro Signore, come fanno spesso i professori anche agli esami, ti dice esattamente quello che ci chiederà e come ce lo chiederà. Sono gli studenti che non ti credono ai professori, ma questo è un problema che vede della nostra natura. Faccio una battuta dalla mia esperienza. Io tutte le volte che faccio un corso all'istituto sulle religioni dico: vi chiederò la differenza, il rapporto religione magia. Regolarmente lo chiedo ai tre quarti degli studenti, semplicemente perché l'altro quarto sono io che delle volte impari, adesso basta, non ne posso più di sentirmi dire le stesse cose. Un buon terzo di quei tre quarti, quindi una percentuale molto alta, annaspa: ma te l'ho detto che te l'avrei chiesto, almeno fare finta di averlo imparato a memoria come il catechismo di San Pio X. Poi lo capisco che non l'hai capito, ma almeno mi fai vedere, dici: professore, mi sono fidato di lei, mi ha detto che mi avrebbe interrogato, non ho capito niente, la considero una grande bestialità quello che lei mi ha detto, però lei me l'ha detto che l'avrebbe domandato, che ci teneva, glielo dico. No. Ecco, nostro Signore, che è infinitamente più buono dei professori su questa terra, ce l'ha detto come saremo giudicati. Che se non giudichiamo, non saremo giudicati. Cioè, se non stiamo lì continuamente a guardare i difetti del nostro prossimo, il nostro Signore non farà un esame minuzioso su di noi. Ce l'ha promesso. Ci ha detto che con la misura con la quale diamo sarà dato a noi. Ce l'ha detto. Allora, quando diciamo saremo giudicati sull'amore e poi amiamo poco, un promotore finanziario che ti dice: se fai un investimento ti do il 1000% su quello che investi, è un truffatore su questa terra, ma nel caso del nostro Signore non è un truffatore, è autentico. E io ho uno che mi dà il 1000%, gli affido 10 euro, sono scelto, se ho la certezza che non è un truffatore. Se non ho la certezza che non è un truffatore, su questa terra sono una persona prudente. Ma se continuo a dubitare che il nostro Signore sia un truffatore, mi manca l'elemento essenziale, la fede, che è qualcosa che non funziona. Invece noi facciamo questi, no no, io mi fido, il nostro Signore, il Salvatore del mondo, il miglior promotore finanziario dell'anima mia, mi dà il centuplo qua giù all'eternità, quindi Signore ti affido tutti i miei risparmi, detratte le spese vive, 10 euro. E poi se avrete la linea per tutto il tempo dell'eternità, e lamentatevi con i vostri versamenti liberamente fatti, lì non c'è questione di buco dell'X. C'è questioni di pigna secca e pigna verde, ma non parlo economico, parlo spiritualmente. Se daremo chi poco semina, poco raccoglie, costante, dall'Antico Testamento fino a San Paolo. Allora non giudicate, siate generosi, perdonate, vi sarà perdonato. Lo chiediamo tutti i giorni, Il sigillo del nostro giudizio l'avete già firmato tutte le volte che avete recitato il Pater Noster. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Quindi, tutte le volte che non gliela perdonate alla vicina di casa perché vi ha steso i panni in maniera che ha ragnato i vostri, sappiate che tutte le cose fino a quel livello saranno ricordate, Fino a quel livello, perché se sei stato così minuzioso, vuol dire che ti piace essere minuziosamente ispezionato. Buon divertimento. Conoscete tutti, penso, perché non so quante volte l'ho raccontato io, me lo ricordo che lo raccontava nelle omelie padre Ferrarotti, e poi si trova su queste raccolte di aneddoti dei padri del deserto, ma la trovo fenomenale questa, di quel monaco che era monaco, sì, ma non era proprio di vita così, non aveva neanche grandi cose, però insomma, i santi sono fatti diversamente, e stava per morire, stava per avvicinarsi al giudizio, ed era tranquillissimo. Allora, uno dei confratelli, perché c'è sempre qualcheduno che è più zelante degli altri, mi dice: ma come, tu che sei stato un monaco mediocre, non hai paura della morte, del giudizio di Dio che si avvicina? Noi ci possiamo scherzare, possiamo dire tante cose, però al giorno d'oggi queste carità un po' pelose non le facciamo proprio più, no? Diciamo: ma no, tranquillo, sei già in paradiso, non c'è niente, ma se c'è qualcosa tu vai dritto in paradiso. Così naffiamo la presunzione e la disperazione al tempo. Come? Che non tutti in purgatorio le facciamo la prima volta, poi nel purgatorio, ma ripetiamo ancora queste cose, è Dio che ci deve pagare ancora perché ci siamo stati dietro, no? Allora questo monaco lo guarda e gli dice: no, guarda, io lo so benissimo che non ho avuto una vita da santo, perché li ho commessi tutti, ho violato tutti i 10 comandamenti, però una cosa non l'ho fatta, non ho mai giudicato i miei fratelli, e dato che il Signore ha promesso che giudicherà con lo stesso metro con il quale gli altri saranno giudicati, ci arrivo tranquillo. È un aneddoto, non è un trattato di teologia dogmatica sull'escatologia. Però se ci aiutasse ad essere un po' meno transan nei confronti del prossimo, quello che conosciamo e quello che non conosciamo, parentesi, su quello che non conosciamo siamo anche molto peggio, no?
perché sulla nostra vicina, oltre al fatto che effettivamente è molto scocciante che uno ti stenda i panni in maniera da bagnare i tuoi, poi alla fine le perdoniamo, a modo nostro, no? Allora, ogni modo un pochino più genere, ci sono tre modi di perdonare, quello che stiamo, sopportiamo, e offriamo al Signore di essere diventati martiri perché abbiamo una vicina di quel genere. E quello vetero testamentario, chiediamo al vicino dell'ultimo piano di poter andare su e buttarle giù a nostra volta un catino di acqua sporca sul suo, però dopodiché, occhio però che dente per dente, pace fatta, anche perché l'altro non è scema, lo capisce, quindi le cose finiscono lì. E poi c'è proprio l'ultimo modo di perdonare, che non ve lo consiglio per niente, però posso dire quello di Tosca, no? Che prima tira la pugnalata a scappia, poi gli mette anche il crocifisso sul cuore e dice: ora io perdono. Quindi quando l'abbiamo fatto fuori, però almeno non lo portiamo per l'eternità questa cosa. Perdonare è difficile, però è la garanzia dell'essere perdonati, pensiamoci. Però sulle persone che conosco ci riesco, cioè alla fine anche a carte effettivamente mi fa bene, quando è morto uno è pazienza. Invece quelli che non conosciamo, tipo quelli che ci vengono portati in televisione a ragione o a torto, quelli dopo non li perdoniamo mai, perché non li conosciamo mai come persone, sono diventati il simbolo del male. E questo è terribile, perché ci può avvelenare questo sentimento. Ci può avvelenare. Non avvelena l'altro, perché capite che se apro la televisione, vedo un politico, un criminale, un qualche uno che considero il ricettacolo di tutti i difetti del mondo, e gli mando gli accidenti. Lui vive tranquillo come prima, contrariamente alla mia vicina, che forse se gli mando gli accidenti li sente, quindi si scoccia un pochettino. E io rischio di non pentirmene mai, perché non vedrò mai la faccia di quest'uomo o di questa donna che piange o che le scarpia finalmente trafitto dal mio pugnale. Quindi il problema non è suo, è mio di avvelenamento. È mio di avvelenamento.
Concludiamo leggendo un breve 5 righe dalla enciclica Spe Salvi di Benedetto XVI. Vi ho scritto però che i numeri dal 41 al 48, che sono tutti sul giudizio, tutti non sono magari facilissimi, però sono, che se avessimo iniziato a leggere quelli ci facevamo soltanto le catechesi tutta la quaresima su quello. Il giudizio di Dio è speranza, sia perché è giustizia, sia perché è grazia. Se fosse soltanto grazia che rende irrilevante tutto ciò che è terreno, Dio resterebbe a noi debitore della risposta alla domanda circa la giustizia. Se ci salviamo tutti semplicemente perché tanto va a finire, deve andare tutto a finire bene, è una presa per i fondelli. Può darsi che ci salviamo tutti, ma tutti nella verità, e quindi con il pentimento, nella misura in cui abbiamo commesso qualcosa che non va bene. Se no, ragazzi, viene promosso soltanto chi studia e poi promuovo tutti, è una presa per i fondelli perché ha studiato. Se si salvano non cercare formiche, a prescindere, non parlo che la misericordia poi si possa esercitare anche nei confronti delle cicale, ma se si salvano a prescindere, il senso di giustizia, se ce l'avete un po', di rode. E peraltro nel Vangelo c'è scritto esattamente l'opposto, quindi ci avrebbe anche raccontato delle storie, non è soltanto un nostro senso di giustizia. Domanda per noi, Dio resterebbe per noi debitore della risposta alla domanda circa la giustizia, domanda per noi decisiva davanti alla storia di Dio stesso. Se fosse pura giustizia, potrebbe essere alla fine per tutti noi solo motivo di paura. Per citare Shakespeare, Amleto, che invita a trattare bene come gli anti che arrivano a corte, e il cortigiano gli dice: li tratterò come si meritano, gli dice: no, trattali secondo la mia signorilità, perché se fossimo trattati come ci meritiamo, nessuno di noi scamperebbe la volontà. Shakespeare. Io mi fermo qua, abbiamo 5-10 minuti per delle domande.
6, vi leggo ancora una cosa, però che magari andiamo a via.
Però prima di leggerla, visto che siamo un po' dilungati, se c'è qualche domanda o intervento, preferisco che ci sia.
Una domanda però mi sentito, fate che sta suonando di un po' un po', comunque mi giudichi sicuramente. Però ecco, questo fatto, non so se ho letto un po' quando c'era l'istituto, se era Polare o qualcuno di questi personaggi, diceva praticamente se era Lario o qualcuno di questi personaggi, non ricordo chi fosse, che praticamente lì diceva, metteva nello stesso autobus da quello, cioè nel senso che vedendo la discrepanza di quello che noi saremmo stati, diciamo, nel progetto di Dio e quello che noi abbiamo realizzato, abbiamo questo fuoco di rabbia che però è anche in purgatorio.
È abbastanza la dottrina di Santa Caterina del Genova.
A questo punto non è che si sa di tutto. Cioè, direi che è un po' come una apocalisse.
No, no, è la speranza per tutti, non la certezza per tutti, perché in ogni caso è un fuoco che nasce dall'amore corrisposto. L'inferno è la scoperta di un amore a cui non corrispondo. Alcuni parlano del fuoco del giudizio come di Cristo stesso, come il fuoco. È un fuoco che ti purifica, è un fuoco che ti abbamba, sono le bande d'amore, è un fuoco che non ti distrugge, ma ti strugge, e se tu lo rifiuti come tale. Non so se è proprio corrispondente perfettamente alla rivelazione cristiana, però come immagine ci aiuta. Vediamola così, che il nostro destino è il fuoco.
Se si salvano tutti
dipende da voler essere salvati.
C'è una battuta in economia che dice un capitalismo senza perdite è come una religione senza perdite. L'inferno vedremo la prossima volta che cosa serve. Una cosa è l'energia per distinguere. Se lei è costretto ad andare in paradiso, non esiste il paradiso, non è che non esiste l'inferno, perché l'amore obbligatorio non può esistere. Si intende, si salvano tutti come che necessariamente finisca a traluce e vino, sarebbe veramente la presa del fondello di cui parlavamo. Ma che tutti possano oggettivamente arrivare alla condizione di accogliere quella risposta è un dato di fatto che sta prendendo il giudizio universale. Se non c'è la bocciatura, bisogna dire un esempio prima, poi se non c'è la possibilità di essere bocciati, le date una presa in giro.
Esatto.
Ma saranno tutti i problemi posti all'esame. Io ve lo posso rispondere solo guardando. Se, come si fa talvolta in certi ambienti, a priori ho già stabilito le percentuali di quelli che devono essere bocciati, non è una cosa, è una cosa. Calvino dice una cosa di questo genere, ed è disperante, ma è Calvino, grazie a Dio, non è la fede cattolica. Cioè, il fatto che ci possa essere la bocciatura è un fatto di diritto. Quanti e come sono bocciati è un dato di fatto che posso vedere soltanto storico, e il giudizio sulla storia si sta compiendo ma non si è ancora compiuto, perché siamo ancora nel tempo, lo sapremo nel giudizio universale.
Sì, ma poi c'è tutta la cosa del Dio, ci dice l'inferno è vuoto.
Dire che l'inferno è vuoto non vuol dire che l'inferno non esista. È l'identificazione delle due cose che è scorretta. Dire che è buono la speranza che potremmo coltivare, conoscendo l'uomo si può capire talvolta coltivare, ma non conoscendo l'uomo fuori, conoscendo l'uomo dentro, perché le dinamiche che con grande fatica e dolore ti propongo di esaminare la volta prossima, che sono le dinamiche della dannazione, signori miei, non farete fatica a riconoscerle che le conoscete da vicino.
Thank you.
E allora lì entreremo sul tema che grazie a Dio possiamo fare marcia indietro. Vi dico già di cosa parliamo la prossima volta. Parliamo di Macbeth.
Macbeth! Che è la storia di una dannazione per successive libere scelte fino a rimanere bloccati. È l'analisi che io conosca più perfetta, fatta di una cosa umana. Perché vi porta una lettura del cuore umano da quel punto di vista terribile. Però, signori miei, la riconosciamo come terribile non perché è la colorata con delle tinte fosche, ma perché la riconosci e dire, ah, ma anch'io delle volte mi verrebbe da ragionare così. Io non voglio dire, anch'io ho ragionato così delle volte.
Però c'è da dire che i protestanti, per esempio, che non sai perché li sa. Quando non si sa perché la grazia sia la grazia, di salvi secondo quello che ha deciso Dio.
Sì, anche se credo che queste teorie dal giorno d'oggi siano molto rare anche nel mondo protestante.
Sì, sì, poi non so.
La teoria calvinista della predestinazione all'inferno o al paradiso all'inferno non credo che sia molto diffusa, magari in qualche piccolo gruppo, ma questa è una cosa costante dei piccoli gruppi nel cristianesimo, anche fuori del cristianesimo, dell'idea che la mia setta, il mio gruppo sono gli unici che si salvano, gli altri tutti vanno a tutto. Questa è proprio anche una dinamica sociologica e psicologica delle sette. A livello cristiano non mi sembra che l'idea calvinista, sai cosa è rimasto dell'idea calvinista? Ed è questo è molto forte soprattutto nel fondamentalismo biblico americano, l'idea della esperienza, della certezza di essere salvato. Quindi i born again, i nuovamente nati, fanno un'esperienza di incontro con la grazia per cui so che adesso sono amico di Dio. E allora è tutto a posto.
Sono già confermati in grazia.
Sono confermati in grazia, poi quando scopri che qualcuno di questi è. Com'è? È esattamente quello che il Concilio di Trento ci dice di non fare. Ci dice che, tranne rivelazioni particolari del Signore al singolo, che leggi, tranne l'unico caso storico che la Chiesa pensa storicamente sensato, che sia quello di San Francesco, chiusa parentesi, perché la questione era molto la visione di San Francesco alla Verna, nessuno di noi può essere sicuro di salvarsi. Però tutti lo dobbiamo sperare in virtù dei meriti di Gesù Cristo e di finita misericordia di Dio. I due aspetti. Non lo posso sapere con certezza, però lo devo sperare. Posso avere qui e ora la certezza morale che ho fatto quello che è possibile per essere nella sua amicizia, e quella certezza con la quale ci accostiamo alla comunione, no? Spero, non mi sembra, Signore, se ho commesso qualcosa ne sono pentito, ti chiedo scusa, proprio nel senso che dicevamo prima, uso dei mezzi che ho per vivere nella tua amicizia con serenità. Poi purtroppo voi sapete che gli errori inficiano anche chi non è nell'errore. Se adesso iniziamo a parlare di una cosa che non ci piace dal punto di vista teologico, non voglio fare esempi concreti, ma poi iniziamo a parlare di questo. Ma iniziamo a parlarne per rispondere, dicendo, ma noi non la pensiamo così, di qua, di là, di su, di giù. Quanto più questo discorso ci prende, l'agenda della nostra discussione non è più il punto positivo della verità del cristianesimo, ma il punto negativo delle cose che devo andare a combattere. Che è una cosa necessaria, se devo essere anche in dialogo col mondo, devo anche dirmi dal volta, stai sbagliando. Ma quando esagero, alla fine mi faccio dire dagli altri quello di cui devo parlare. Questo è un pochino successo su questi temi. Perché? Perché a forza di avere questa insistenza sul tema della salvezza, della predestinazione, eccetera, 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 anche queste tematiche che dovevano essere, che possono e devono essere,
essere vissute come aspetti di libertà, cioè spero nella bontà di Dio, non è? Sono state vissute poi talvolta, almeno in alcuni ambienti, con l'ansia di dire, ah sì, allora non ne sono sicuro, allora devo avere, che cosa posso fare? Per... Allora il giansenismo che cos'era? Era, il giansenismo non è calvinismo, questa è una calunnia nei confronti di giansenismo, fa degli errori, sì, ma è un'altra cosa. Ma che cosa ha preso del calvinismo? Ha preso questa ansia di un Dio che non vede l'ora di culminarti, come certi professori che appunto non vedono l'ora di potersi bocciare.
Sì, ma era anche l'articolo
di quello che era, praticamente. Ma viene di conseguenza, se tu hai un Dio che è lì pronto ad impallinarti, e tu quando vai a fare la comunione dici, mo adesso se Dio non è più che a posto, è come... Scusate gli esempi, sono sciocchi, ma per capirci a livello spirituale ce l'ha ancora adesso. La Liguria e il Piemonte, che erano terre di predicazione calvinista, le posso assicurare che nella direzione delle anime, nella confessione, incontri ancora della mentalità calvinista. E Dio voglia che la trovi nei penitenti e non nei confessori. Chiusa parentesi. Che la voglia che la trovi nei penitenti e non nei confessori.
È rimasta.
Però l'esempio, guardiamolo così, facciamo un esempio sciocco, poi vi leggo quello che volevo leggere, che è un pochino più allegro. Se io penso che il professore sia una carogna che non vede l'ora di impallinarmi, lei si va a far interrogare volontariamente da un professore carogna? Più lontano possibile, ma un po' che ti tocca alla fine del trimestre, dopo essere andata ad accendere tutte le candele in tutte le chiese di Genova. Se pensi che il professore sia uno che conosce la sua materia e che ti vuole portare, come un bravo professore un po' con il piede sul freno e l'acceleratore, a dare il meglio di te, ti metti nelle sue mani, sì. La fede cattolica è che Dio è un professore che conosce il tuo mestiere e vuole il tuo bene e vuole arrivare a darti la promozione col massimo dei voti. La posizione calvinista era che il Signore è lì pronto a impallinare.
Anche una posizione anche comoda per la sua.
Che cosa?
Che Dio è pronto a impallinare.
Certo, è per quello che ha avuto tanto successo, perché ed è, ti deresponsabilizza. Poi c'è l'altra questione del successo materiale come prova che tutto stia andando bene, che è una cosa, che è un'altra tentazione che abbiamo. Noi non la faremo sui soldi, ma la faremo su tutto il resto. Infatti tutte le volte che si fa qualcosa di male, invece di guardare il crocifisso e di dire, oh Signore, ti assomiglio un pochettino, diciamo che cosa ho fatto di male per meritarmela. E guardate che questa è una mentalità comunque che sta crescendo. I nostri vecchi ce l'avevano di più una forma di rassegnazione, di offerta delle loro croci al Signore. No, era anche un'altra fede, perché certe cose non sono di testa, sono di fede. La croce si prende giorno per giorno si chiede al Signore di portarla. Noi, al giorno d'oggi, vorremmo i facchini per la croce. Non siamo arrivati ancora noi a dire che la croce non serve, però visto che abbiamo meccanizzato tutto, scusate, volete vedere un bel robot di Cirene che ti prende la sua croce al tuo posto e te la porta, ogni tanto la tocchi, ogni tanto fai la cosa cinematografica che te la prendi, fai anche un metro, perché l'ho portata adesso, robot, riprenditela. Quando i robot si scaricano le batterie, tu che cosa fai invece di prendere la croce? Te la prendi con Padre Eterno, perché non ti ha dato le batterie dure, c'è per il robot che porta la tua croce. Ma per non cadere in battute che poi possono finire, vi leggo, e non scandalizzatevi, secondo me una delle cose più belle scritte su questi temi nel Novecento, ed è una favola. Lewis, il ciclo di Narnia. State tranquilli che quello che vi leggo non vi toglie nessun... Non credo che faranno mai il film su questa parte. E se lo faranno dubito che sarà fedele, perché è terribilmente cristiano. E hanno cercato in tutti i modi di scristianizzare questi testi nei film che hanno fatto. La prima è una risposta la volta scorsa al dire, ma non è che ci illudiamo noi perché ci viene comodo di qua, di là, di su, di giù, allora pensiamo alla vita eterna. Allora, siamo alla fine, scusate, se qualcuno vuole leggere tutti i libri e non vuole sapere come vanno a finire, esca di qua, perché devo raccontare come va a finire, se no non si capisce il testo. Questa è l'ultima storia, la conclusione di tutto il ciclo, quindi se uno lo vuole leggere, non sto scherzando, se no, ecco perché mi sono dito il colpevole del libro giallo, è il libro fino al giallo, non è vero, sarà bellissimo leggerlo lo stesso, perché comunque è un bel libro anche per adulti, anche se è una favola che i bambini possono vedere. Siamo arrivati praticamente alla fine di questo mondo e c'è il giudizio, il mondo di Narnia finisce con il giudizio universale sul mondo di Narnia. E ci sono degli gnomi che non erano cattivi, però hanno fatto delle grandi cretinate. E allora uno dei bambini, che sono comunque sovrani di questo mondo, gli dice ad Aslan, che è Cristo, è il leone che è, però Gesù, che è il salvatore e il giudice, questo è proprio evidente in una maniera che può anche dare fastidio. Gli dice, non puoi fare qualche cosa, perché questi vedi che stanno rifiutando tutto. E allora Aslan è un leone, si avvicinò agli gnomi ed emise un piccolo ruggito. Ma gli gnomi si dissero l'un l'altro, avete sentito, perché loro non lo vedono, non sono in grado di vederlo, di riconoscerlo, avete sentito, devono essere quei birbanti dall'altra parte della stanza, vogliono spaventarci, chissà con quale meccanismo infernale, ma voi non fateci caso, questa volta non ci capremo. E allora poi, un taglio per che cosa, gli imbandisce un banchetto splendido. Ma questi apparvero a tavola imbandita con delizie di ogni genere, carni, arrosto, salse prelibate, frutta, torte, gelato dei mille gusti. E siccome se non bastasse nelle mani di ognuno degli gnomi, c'era adesso un grosso calice di vino rosso, ma non servì a nulla. Cominciarono a mangiare bere con voracità, ma si capiva chiaramente che non riuscivano ad assaporarne il gusto. E dicono che è il fieno della stalla e la ragione. E alla fine, avete visto, disse Aslan, non si lasciano aiutare, hanno scelto la via della perdizione, non la via della fede e del perdono. La loro prigione è qui nella loro mente, ed è una prigione inespugnabile. E hanno così paura di essere imbrogliati che si imbrogliano da soli. Attenti che la paura di illuderci non ci illuda molto di più. E invece, sul giudizio, questa è una pagina perfetta dal punto di vista teologico,
eh?
È il rifiuto della salvezza. È il rifiuto della salvezza, perché non la puoi. Non posso costringerti. Se tu non lo vuoi vedere, però la mia salvezza è la comunità psicologica, non sul giudizio, ma sulla esatto. Altro problema che non abbiamo toccato, ma che prima o poi vi frulla, quindi vi devo dire la risposta è Dio. Ma allora si conosce, non si conosce il benefatto, i non cristiani e gli altri che erano buona fede, che non erano buona fede. Io non ce la faccio più su queste cose qua, perché ci vogliamo fidare che Dio vuole salvi tutti gli uomini, questo è di fede, che in Cristo la offre concretamente a tutti, questo è di fede, e che, ed è un dato di fatto che non tutti lo conoscono. Allora, ci vogliamo fidare che il nostro Signore saprà come arrivare al cuore di quelli che non lo conoscono perché possano liberamente scegliere o meno di orientarsi? Ecco, data questa risposta, al di fuori di riflessioni su questo tema, dico, pensiamo a noi che invece lo conosciamo per filo e per segno. Cioè, il problema, quando mi sento dire questo, dice, ma quelli che non vanno mai in chiesa, ma preoccupati di andarci tu, che lo sai che ci devi andare. Gli altri, poi, il Signore ci ha tanti altri metodi. Cosa c'è qua? C'è un soldato che era un bravo ragazzo, devotissimo del Dio cattivo, che poi capisci che è il demonio, però era un devotissimo buono, cioè faceva tutte le cose che faceva come suo dovere di uomo, di soldato, di e cose, per dare onore a questo Dio. E adesso si trova di fronte a quello che lui credeva essere un mostro. Allora Aslan lo accoglie e gli dice
figliuolo, che tu sia il benvenuto. E io balbettando, no, non è perché lo sta raccontando lui agli altri che incontra, no, non avere pietà di me, non sono degno di te, sono un umile servo di Tac, che è questo schifosissimo Dio cattivo. Ma lui nella sua infinita bontà rispose: figlio, tutto quello che hai fatto per Tac lo hai fatto per me. Allora io, spinto dal grande desiderio di conoscenza, cercai di vincere la paura e cominciai a porgli delle domande. Per prima cosa gli chiesi se era vero, come sosteneva lo Scimmione, che lui e Tac erano la stessa cosa. Sincretismo religioso, no? Il leone fece un ruggito e tutta la terra tremò, ma la sua ira non era rivolta contro di me, e disse che era tutto falso, assolutamente falso. Mi spiegò ciò che avevo fatto per Tac. Mi spiegò che ciò che avevo fatto per Tac lo avevo fatto per lui, non perché siano la stessa persona, visto che sono addirittura opposti, ma perché, anche se uno non lo sa, tutto quello che facciamo di buono lo facciamo in nome di Aslan, e tutto viceversa, tutto quello che facciamo di cattivo lo facciamo in nome di Tac. Se un uomo commette una crudeltà nel nome di Aslan, in realtà non lo sa, ma è Tac che sta servendo. Togliete Aslan e metteteci Cristo, mettete Tac e metteteci demonio, ed è vero, è vero. Tutto il bene che facciamo, scegliendolo in quanto bene, oggettivamente ci avvicina a Cristo, anche se non lo conoscessimo per nome e cognome. E tutto il male che facciamo, anche se lo volessimo coprire col nome di Cristo, ci allontana da Lui. Se volete, la cosa che mi può un pochino addolorare è che la pagina più chiara e corretta per esporre queste cose l'ho trovata in una fiaba per bambini. Non l'ho ancora trovata in testi, non dico liturgico, in parenetico, catechistici, ma neanche in romanzi o in tante riflessioni dotte. Però è così, è perfetta da questo punto di vista. È la dottrina cristiana sul giudizio. Amen. Adesso potete andare a riprendere le renne, che avranno voglia di partecipare, che adesso facendo qua, in un certo momento sono dedicato a chi, ma adesso è di nuovo acqua, gli andava abbastanza bene. Allora, scusate, la prossima volta è sabato prossimo, 16:45. Vi confermo che il ritiro sarà domenica 17. A 7 levante dalla mattina alla... sì, come avevamo fatto l'anno scorso, mi pare, due anni fa. Ecco, la prossima volta dovremmo iniziare, stavolta non lo dicevo neanche perché ho visto il tempo e la regina.